questo capitolo ottavo si conclude il nostro percorso sul Cantico dei Cantici. Credo che il nostro cuore questa sera debba essere abitato da un senso di gratitudine, perché questo libro è stato meditato, letto, ascoltato, pregato da tantissime generazioni di quei secoli. Personalmente, quando faccio questo tipo di pensieri, di riflessioni, sento sempre una grande pace e una grande gioia. Cioè, immaginare che nel terzo secolo avanti Cristo alcuni rabbini leggevano queste parole, immaginare che Gesù ha letto queste parole, ha pregato su queste parole, immaginare Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, San Gerolamo, San Gregorio leggere e pregare queste parole, immaginare Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce predicare su queste parole, e via su fino a noi. Tutto questo mi dà un grande senso di stabilità, mi dà la sensazione di chi appoggia i suoi piedi su una roccia incrollabile. Perché è una cosa che dura così tanto, lungo i secoli, che ha visto le coscienze e i cuori di molteplici persone convergere verso di essa, non può che essere la verità. Non so se a volte avvertite anche voi la stanchezza e la noia di cose che sono di moda, che passano rapidamente, che velocemente affascinano gli ingenui, che altrettanto velocemente finiscono, cose che non durano, ma parlo anche di cose culturali, non parlo solo di frivolenze, parlo di libri ad esempio, che sono plastica, che tu li leggi, ti entusiasmano 5 minuti e dopo ti accorgi che dopo un anno nessuno si ricorda più di cosa sono. La velocità di consumare le cose, le idee, i pensieri, la cultura. E dall'altra parte la parola di Dio, così eterna. La parola di Dio che non ha mai finito di dire quel che deve dire. Io penso che questa sia una cosa straordinaria, cioè sentire che noi siamo appoggiati su qualcosa di solido, se la parola la leggiamo. Qualcosa che non passa. Sentire che voi, prima o poi, ai vostri nipoti, ai vostri figli, direte qualcosa del Cantico dei Cantici, perché l'avete fatto quest'anno. E così la parola passa dal cuore all'altro cuore e va avanti nei secoli. E in mezzo a questi secoli scorre un fiume di credenti, tra i quali ci siamo anche noi. Questa cosa penso che sia un regalo enorme, cioè noi abbiamo bisogno di eternità. Se non ci sono cose eterne, cosa siamo qui a fare? Correre dietro le mode, correre dietro i pensieri transitori è veramente una cosa sciocca. Imparare a leggere la parola, stare di fronte alla parola, stare in compagnia della parola, è rimanere con qualcosa che dura per sempre. Ed è questa la comunione dei santi, capite? Perché quando noi saremo in paradiso e potremo parlare con i santi, di cosa parleremo? Qual è l'argomento comune tra noi e loro? La parola di Dio. Perché l'hanno letta loro esattamente come noi. Hanno pregato esattamente su queste cose. Per questo è importante che quando costruiamo delle relazioni con qualcuno, le costruiamo su qualcosa che dura oltre la morte. E quando un credente impara a stare in rapporto con qualcuno a partire dalla parola, quella è indistruttibile. Ci sarà anche quando le due persone saranno morte e si ritroveranno nella vita eterna. Avranno quella cosa su cui comunicare. La parola del Signore. E io mi immagino con un po' di fantasia, ma ci vuole perché è un dono di Dio, che un giorno potremmo dire a Sant'Agostino, potremmo dire a Sant'Ambrogio, potremmo dire a Sant'Ignazio o a Santa Teresa che anche noi abbiamo letto la storia di due che si amavano e che in realtà erano l'anima e Dio. E vedete, questo è una cosa straordinaria, straordinaria. Perché tutto il resto passa veramente. È quello che ha detto Gesù, no? Le mie parole non passeranno. E allora la prima cosa che dobbiamo chiederci, che esula evidentemente dal Cantico dei Cantici, è chiedersi su cosa stiamo costruendo le nostre relazioni. Cos'è che rimane? Perché sennò poi uno ha la sensazione di stringere sabbia, tutto gli scivola via tra le dita, invece abbiamo bisogno di cose durature. Quindi penso veramente che da questa sera anche noi facciamo parte di quell'immenso fiume di credenti che hanno pregato il Cantico, anche noi possiamo sentire ancora di più di essere appoggiati su ciò che resta, su ciò che rimane. Aprirei anche una parentesi dicendo a ciascuno di voi, ma non perdete tempo in cose che non rimangono. Molte cose sono veramente una perdita di tempo, perché non sono eterne. Il testo ha, come dire, due punti estremi. Il testo parla di nascita e di morte, che inizia con la sposa, la donna che vuole invitare nel luogo dove lei è nata, nella casa della madre, il suo amato, quindi è il momento della nascita, e a un certo punto si parla dell'amore che è forte come la morte. Quindi dovete collocare questo testo tra queste due polarità, come dire, riguarda l'intera esistenza umana, nascere e morire. Ci colpisce evidentemente questo invito che la donna fa, l'anima fa a Dio: vorrei portarti nella casa di mia madre. Ci colpisce perché in tutta la rivelazione biblica non c'è niente del genere, c'è l'esatto contrario invece, cioè il testo della Genesi dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre, quindi c'è uno stacco secco con la casa della madre. Gesù questo messaggio lo intensifica ancora di più nel Vangelo, lo sappiamo molto bene. Gesù dice esplicitamente di staccarsi dai propri genitori, lui lo fa, dice addirittura che chi ama i propri genitori più di lui non è degno di lui. Quindi in tutta la rivelazione, in tutta la Bibbia c'è questo invito a un certo punto a non tenere più il legame con la propria madre, cioè con i propri genitori. Perché qui invece si dice io vorrei portarti nella casa di mia madre, perché evidentemente non ha un significato fisico ma simbolico. C'è un messaggio che dobbiamo scorgere. Invitare qualcuno a entrare nella casa della propria madre vuol dire invitarlo a conoscere le proprie radici, quindi a conoscere la propria storia. Per cui il primo messaggio simbolico di questo invito è proprio questo: vieni a conoscere chi sono io con la mia storia. Non è un passaggio da poco, perché nascondere la propria storia, soprattutto in ciò che non ci piace, è qualcosa che siamo a volte istintivamente portati a fare. Abbiamo sempre il timore che anche chi ci è vicino, se conoscesse veramente tutto, fino in fondo della nostra storia, non ci amerebbe così come noi ci aspettiamo di essere amati. E tutto questo a volte succede anche nel rapporto con Dio, perché a volte inconsciamente anche con Dio tendiamo quasi a tenere nascosto qualcosa, che poi evidentemente nulla è nascosto agli occhi di Dio. Siamo noi che vogliamo nasconderlo a noi stessi. Invece conoscere la propria storia, invitare qualcuno a entrare nella propria storia, vuol dire farlo entrare in quei punti della nostra storia che sono una ferita, evidentemente. Perché noi se abbiamo una storia splendida, entusiasmante, esaltante, anzi, ci teniamo a farla conoscere, ma se abbiamo una storia ferita, se abbiamo una storia buia, allora ci è più difficile svelarci, far capire chi siamo. Quindi l'invito a entrare nella casa della propria madre è l'invito a entrare nella nostra storia, cioè nella verità di noi stessi, soprattutto in quella parte di noi che non vorremmo accogliere e che ci accorgiamo come una tara viene dalla nostra famiglia, dai nostri genitori. Poi c'è un secondo modo di interpretare questo invito a entrare nella casa della madre, e cioè entrare in familiarità e sentirsi a proprio agio. La donna dice all'uomo amato, la sposa dice allo sposo: mettiamoci a nostro agio. Cioè è un invito ad avere una naturalezza della relazione, una sorta di spontaneità in cui uno non si sente più giudicato, pesato e squadrato dall'altro. È un cammino nella relazione umana questo, perché non è molto facile raggiungerlo. Perché si innescano dei meccanismi interiori quasi psicologici tra le persone, anche tra coppie, in cui non ci si sente più liberi di dire qualcosa, di pensare qualcosa, di esprimere qualcosa per come reagisce l'altra persona. Cioè lentamente dentro la relazione non si impara l'agio, ma si impara il compromesso. Quindi una persona sa quali sono i terreni che può esplorare e quelli che non può esplorare, le cose che può dire e le cose che non può dire. E tutto questo continuo compromesso è una specie di contratto psicologico con cui le persone imparano a stare insieme. Per l'esperienza che ne ho, mi pare che succeda così anche nelle coppie, quindi è un paradosso. Persino nella coppia certe volte non si è proprio agio. Tant'è che stranamente uno riesce a recuperare e a dire cose di sé, a comunicare cose di sé con altre persone che non con quelle che fanno parte della sua famiglia. Pensate l'agio della comunicazione della fede, no? Cioè, dentro i contesti familiari, dentro i contesti affettivamente più marcati, si ha quasi difficoltà a parlare di Gesù gli uni con gli altri. Però di Gesù si parla con altri che non sono i propri familiari, ma condividono un certo tipo di percorso. Quindi questo tema dell'agio della relazione, entrare nella casa della madre per sentirsi a proprio agio, per essere naturali nella relazione, è un cammino. Ora, siccome questo testo parla anche del rapporto tra l'anima e Dio, il Cantico dei Cantici, proviamo a fare un passaggio e immaginare questo tema dell'agio, del sentirsi a proprio agio nel rapporto con Dio. Cosa significa sentirsi a proprio agio nel rapporto con Dio? Ci sono delle dinamiche interiori che ostacolano il sentirsi a proprio agio nel rapporto con Dio. Personalmente non so fino a che punto sia possibile, perché tra noi e Dio resta una distanza, perché noi non siamo Dio. Questa distanza sarà colmata soltanto nel momento della vita eterna. E però questa distanza tra noi e Dio, che ci ciò che ci fa sentire la voglia di contemplarlo e di venerarlo non può trasformarsi in un'accusa, perché per molte persone l'agio nei confronti di Dio manca perché si sentono sempre in colpa, cioè perché c'è sempre come una sorta di giudizio che grava su di te, e quindi quando hai a che fare con Dio hai sempre quasi inconsciamente a che fare con qualcuno a cui devi presentare buone cose, se no sei giudicato. Quindi c'è tutto un cammino spirituale di recupero dell'agio nei confronti di Dio, senza perdere però la sua differenza con noi. Perché sentirsi a proprio agio con Dio, perché, come dire, ci si scusa tutto quello che facciamo, alla fine non è neanche corretto. Perché poi lo Spirito Santo agisce esattamente così, pungola la coscienza di chi non opera il bene, gratta lentamente sulla ferita di chi non opera il bene. Quindi comprendete questo tema dell'agio, della naturalezza nei confronti di Dio, quanto sia un camminare proprio sul crinale, quella facilità di scivolare o in una specie di lassismo, sono talmente a mio agio nei confronti di Dio che va bene qualsiasi cosa, o in un complesso di senso di colpa, cioè non sono per niente a mio agio con Dio perché ovunque Dio mi muova mi sento sempre impari, sempre in una totale sproporzione.